Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie a Giovanni e agli amici del Circolo. E sono contento di stare con voi perché credo che il pontificato che stiamo vivendo è un dono di Dio, ma i doni di Dio non sono facilmente comprensibili, quindi quanto più moltiplichiamo gli incontri, le riflessioni, gli scambi di opinioni, insomma io dirò qualcosa ma poi mi fa piacere sentirvi e confrontarmi con voi. E del resto quella che abbiamo ascoltato non è stata un'introduzione, è già stata una parte della mia relazione. Io sono contento per le cose profonde che hai detto e cercherò anche di riprendere. Dico solo a modo di introduzione che questo pontificato, che fra l'altro mi ha portato a scrivere sia questo testo e un altro testo che è uscito sull'aspetto della riforma di Papa Francesco, è un pontificato sovraesposto mediaticamente, no? Lo dico con una battuta, gli amici vaticanisti prima con gli altri pontificati mi chiamavano perché veniva nominato un monsignore, un cardinale, una nuova nomina, mi dicevano: sai, dammi una mano, io devo riempire mezza pagina, non so che scrivere, che scrivo su questo. Ora invece le telefonate vertono su altro: dammi una mano a selezionare la quantità di materiale, così domani ho mezza pagina. Infatti, esatto, ieri chiacchieravo con un'amica che lavora all'ANSA, mi diceva: va bene, oggi hai capito, la notizia è Radio Maria, quindi proviamo a dire qualcosa sui terremoti e sui castighi divini. È un pontificato sovraesposto mediaticamente, quindi il Papa parla spesso la mattina a Santa Marta, poi ha degli incontri, dei gesti anche molto belli, ha anche un seguito, ripercussioni eccetera, quindi nella sovraesposizione mediatica il rischio che corriamo noi credenti, perché attenzione, non è colpa dei giornalisti, anch'io sono giornalista, non, i giornalisti fanno il loro mestiere, il problema è che noi credenti ci dovremmo fermare ogni tanto, invece di riflettere solo sulla frase ad effetto, sullo slogan che il Papa ha detto, riflettere anche su quello che sta succedendo. E, fra l'altro, i denigratori del Papa, che sono tanti ma non voglio qui affrontare, spesso sono quelli che dedicano più attenzione al Papa, no? Vivisezionando i suoi discorsi, andando a caccia di eresie o di altro. Bene, allora, questo è a mo' di introduzione. In termini generali la riflessione che farò io la pongo su un dato conciliare che credo vi appartenga e su cui avete spesso riflettuto, cioè noi lavoriamo per fedeli laici che sono cittadini responsabili, maturi, formati, come dirò, nella Chiesa e nel mondo, a seconda poi delle varie vocazioni personali, ed è questo il concilio, né più né meno. Il Papa stesso in una intervista ad Antonio Spadaro dice: io non voglio cambiare niente, io ho ricevuto un mandato che è quello di continuare l'attuazione del concilio, poi lo riprende in una conferenza stampa, e poi stare attento ad alcuni elementi di riforma, e in questo si inserisce il nostro discorso di questa mattina, cioè è un Papa che dottrinalmente, al di là di quello che si scrive, alcune volte per ignoranza, altre volte per malafede, non dice niente di nuovo. Lo ridice il Concilio, naturalmente alla luce della sua esperienza, alla luce del suo vissuto, ma come ha fatto anche Benedetto XVI, come ha fatto Giovanni Paolo II e Paolo VI, ognuno reinterpreta un testo, lo riattualizza alla luce di quello che è, sente, crede della sua storia. E in questo pontificato io vedo quindi una sottolineatura di alcuni problemi e di alcune sfide che riguardano i cattolici impegnati nel mondo, Anche qui sono le sfide di sempre, ma sono delle sfide in cui noi ritroviamo degli elementi nuovi, degli elementi antichi. L'immagine è quella dello scriba buono, come dice Gesù, che sa trarre dal suo tesoro ciò che è antico, ciò che è valido, ma anche ciò che è nuovo, lo sa. Ma questa è la dinamica della parola di Dio, e queste sfide secondo me sono cinque, su cui mi voglio soffermare brevemente. Quella della formazione, la seconda è il problema dell'appartenenza, quello della spiritualità, che qui ho scritto come essere del Signore, poi ritornerò, anche tu hai fatto riferimento alla spiritualità, la questione potere a cui accennavi poco fa, è il problema della corruzione. Corruzione, questo, sì, si vede. Allora, queste, poi vi lascio questo materiale. Allora, parliamo prima di tutto di formazione. Il vostro circolo nasce per formare. Non abbiamo ancora scritto una storia della formazione sociale e politica in Italia, ovviamente parliamo dell'Italia, negli anni del dopo concilio, ma prima o poi dovremmo farlo, perché io ho lavorato con la CEI quando eravamo al massimo storico delle scuole di formazione politica. In Italia ci sono 240 diocesi grosso modo e c'erano 220 scuole di formazione politica diocesana, attualmente ce ne sono un'ottantina. Quindi è un elemento storico da tenere presente, e il dato è quello conciliare. Il concilio nella Gaudium et Spes scrive che bisogna curare assiduamente l'educazione civica e politica, oggi particolarmente necessaria, sia per l'insieme del popolo, ecco, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. La capacità di sintesi che aveva il Concilio la conosciamo. Potremmo fare molte sottolineature. Io inizierei dall'assiduamente. L'assiduamente è stato molto trascurato. Le parrocchie, i movimenti, i gruppi, le associazioni, le diocesi hanno avuto con l'educazione civica e politica un rapporto schizofrenico, e siamo in un periodo di schizofrenia. Io passo parecchio del mio tempo a rispondere ai parroci che non basta un incontro prima del referendum per spiegare la Costituzione, per capire quello che sta succedendo, soprattutto se è fatto in quella maniera ignobile del talk show, dove il sì si contrappone al no e la gente non capisce assolutamente niente, si parlano tra di loro e quindi non serve a niente. Io non partecipo mai a questo tipo di cose, perché credo che la cosa che serve è prendere il testo della Costituzione, prendere il testo della Riforma, leggerseli tutti e due in maniera sinottica e poi prendere la propria decisione nel rispetto delle idee e delle convinzioni di tutti. L'assiduamente non c'è. La formazione sociale e politica nei nostri ambienti è appunto un po' schizofrenica, fatte le nobili eccezioni. Lavoro nel campo della formazione politica per volontà del mio vescovo, che era Mariano Maragrassi, da quando sono prete, tranne i primi 3 anni, è stata questa la mia croce delizia, la porto avanti con tutto il cuore, e quindi ne ho viste tante di scuole di formazione, ne seguo, ma insomma va bene, dovremmo scrivere una storia. E venne Francesco in questa situazione, che dico sinteticamente, che riprende i temi conciliari, e sono d'accordo con l'Evangelii Gaudium, è il suo manifesto programmatico, non credo che scriverà altro, cioè in termini programmatici della sua idea di Chiesa, forse scriverà su altri temi, come ha scritto sull'ecologia, come ha scritto sull'amore coniugale, eccetera, ma di programmatico non penso che dovremmo aspettarci molto, poi tutto è possibile. Scrive nel numero 75 Francesco: vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, c'è una parte bellissima sulla città nel Vangelo di Giovanni, migliora il cristiano e feconda la città. L'approccio è antropologico, si passa attraverso il tessuto delle persone, cioè la nostra fisicità, il nostro essere emozioni, il nostro essere in cognizioni, cioè quello che noi siamo, e cogliere le sfide. Ricordiamo che Gaudium et Spes inizia con le gioie, le speranze, i dolori, le angosce, non sono solo del mondo, sono anche della comunità dei credenti, come fermento di testimonianza. La testimonianza, vedete, viene dopo l'assunzione di questo tessuto umano. Ecco, questo è un primo criterio che dice già qualcosa alla nostra formazione sociale e politica. In fondo, cosa vuol dire vivere fino in fondo ciò che è umano? Vuol dire formarsi alla vita, e formarsi alla vita che non è solo la vita individuale, non è solo la vita nella famiglia, non è solo la vita nella scuola, nel mondo del lavoro, ma è anche la vita nel contesto sociale e politico. C'è una formazione a 360 gradi. A me non piace diventare un propagandista di quello di cui mi occupo, come se vado in una comunità a dire dovete formare alla vita sociale e politica e poi non dovete formare al lavoro, o non dovete formare alla vita familiare e a un sereno approccio alla vita sessuale, eccetera. No, noi dobbiamo entrare in un discorso di categorie più piene, altrimenti frammentiamo esistenze che sono già frammentate, le nostre esistenze sono frammentate, rischiando di stare in compartimenti stagni: il lavoro, la politica, l'impegno sociale, il volontariato, la famiglia, la vita di coppia, la parrocchia. Mancano degli educatori da questo punto di vista che abbiano una capacità di sintesi. Ci interessa ciò che è umano, ovunque esso sia. Ovunque esso sia, nella vita di famiglia, nella politica, nella società, nell'economia, nella cultura, nella Borsa di Milano, o a Radio Maria, ovunque, o nei terremoti, ovunque voi riuscite a pensare questo umano, partendo da se stessi naturalmente. Ma siamo anche coscienti, e chiudo questa parte sulla formazione, che noi lottiamo oggi. Sposo pienamente la tesi della Arendt, che quando noi andiamo al politico, noi lottiamo contro il grande pregiudizio verso la politica. Cioè non troviamo un terreno spianato, troviamo un terreno pieno di pregiudizi. Quindi dobbiamo parlare con un giovane che ha 20, 30 anni, eccetera, e dice: ma perché mi devo impegnare se il panorama è questo? Cioè, perché un giovane si deve impegnare? Non è facile. Attenzione, non ha le io ho 53 anni, non ha le motivazioni di chi ha 50 anni, ha 60 anni, ha 70 anni, quindi non ha un bagaglio e un tesoro a cui attingere, ha un quadro che è abbastanza desolante, fatte salve le nobilissime eccezioni. Quindi il pregiudizio verso la politica è ciò che lui sente istintivamente, ma non solo i giovani, anche gli adulti, anche gli anziani. Quindi noi accogliamo questa sfida del formare, ma sappiamo che lottiamo contro questo pregiudizio. E le scuole di politica che io seguo con questi amici hanno come maestro Milani, e io da Milani ho imparato tante cose, ma una che mi piace molto ricordare, a parte il cercasi un fine, è il fatto che Milani concepiva la sua scuola, sono sicuro che molti di voi lo conoscono meglio di me, come apprendere parole nuove o confermare quelle che già uno conosce. La politica, per esempio, è una parola che suscita molti pregiudizi, è una parola che, come anche quella di potere, su cui ritornerò dopo, crea fastidio certe volte. Ecco, allora la dobbiamo riapprendere o dobbiamo confermarla, senza fare sti giri mentali. Io sinceramente sono un po' scocciato di sta storia, soprattutto negli ambienti cattolici, Giovanni, non so tu, quando non si vuol parlare di politica dobbiamo parlare del prepolitico, se non si può parlare di politico dobbiamo parlare del sociale, ci sono parroci che mi dicono l'importante è che lei non parli molto di politica, con una specie di terrore. Ma guardi, gli dico, io insegno questo e mi occupo di questo, se non vuole non vengo, cioè, se non riesco ad autolimitarmi in questo, cioè, le parole vanno spiegate, va spiegata la parola potere, va appresa di nuovo, gli va dato significato. Se c'è un pregiudizio sulla parola potere, sulla parola politica, dobbiamo aiutare chi ci ascolta, se siamo degli educatori, a superare questo pregiudizio e a rimpostarlo. Cioè, io vivo a Roma e sinceramente ho molto difficoltà quando i parroci mi chiamano a Roma a parlare di politica, perché il problema è che noi non reggiamo più lo stato della città, cioè, siamo al disastro, cioè, ci manca solo un colera. E no, non sto scherzando.
Non sto scherzando,
cioè non stiamo affrontando cose, cioè non c'entrano niente i colori politici, qui c'è un elenco di responsabilità che va dal secondo Veltroni fino alla signora che siede oggi sul ma la signora intanto non fa niente, dice solo che la responsabilità è di quelli che stavano prima, no? Ti è piaciuta la bicicletta, ora devi pedalare, non è che devi stare a dire ma la bicicletta è un po' rovinata, eh no, pedala, cerca di ripararla. Vabbè, è faticosissimo questa cosa, cioè parlare di politica, quindi parlare di formazione, di apprendere nuove parole. Sono belle le cose che dice il Vescovo di Roma, che si chiama il Papa, sulla città, quando poi la città è in uno stato di sofferenza atroce. Atroce. Ringraziate il cielo di vivere a Milano, in questo momento storico. Forse ci sono stati momenti storici in cui era il contrario, ma in questo momento storico ringraziate, non so com'è la tua cittadina, e quindi allora, secondo punto.
Nel momento riusciamo a raccogliere la...
Ah, benissimo, almeno questo. Allora, secondo punto, il problema delle appartenenze, che è un problema nella formazione politica che per noi italiani è sempre stato un punto di riferimento, no? Dirò dopo quella famosa dell'appartenenza al partito di ispirazione cristiana, ma oggi io vi invito a, ma non perché lo faccio io, perché credo che questo pontificato ci sta lavorando molto bene. Fra l'altro ve ne siete accorti che questo Papa, fra i suoi limiti, i suoi vezzi, chiamateli come volete voi, c'è quello che non cita. Il Papa non cita, non ama citare, è un po' anti-accademico, devo dire la verità. Quindi cita il Concilio, ma non dice mai che è il Concilio. E la gente che non ha letto il Concilio dice, ah, interessante questa cosa, ma no, ma quello è il Concilio. Cita autori, verso qualche autore ha una forma di sacro rispetto, Guardini è uno di questi. Guardini quando lo cita, se lo ricorda a memoria, se lo ricorda bene, ma non cita.
Sì, che non era neanche un gesuita Guardini.
Sì, non era un gesuita, non era un gesuita. È italiano Guardini, dobbiamo sempre ricordare, è nato a Verona, anche se è vissuto poi in Germania. Allora, c'è un discorso di appartenenze e nel pontificato, che poi, ripeto, secondo me è in perfetta linea conciliare, ci sono vari riferimenti a questo problema delle appartenenze e io ne prendo tre perché mi sembrano molto interessanti: l'appartenenza ideologica, quella politica e quella biblica, che rientra in quello che si diceva prima relativamente alla spiritualità. Partiamo dall'appartenenza ideologica. Cosa intendo per ideologia? Dico molto sinteticamente, quel sapere compatto, indiscutibile, proprietà di alcuni illuminati, no? Vengo da studi in cui l'ideologia viene collegata ai fenomeni gnostici sia antichi che moderni, no? Questo tipo di sapere compatto porta a un'impostazione della propria identità in maniera molto molto forte, no? Io domenica scorsa ho fatto un riferimento durante l'omelia, a voi siete nella liturgia ambrosiana, il Vangelo per noi era quello di Zaccheo, della misericordia di Dio che è per tutti, è per chi non ha pagato le tasse, per chi le ha pagate, per chi ha rubato, per i migranti, non c'è bisogno di fare le barriere. È venuta una signora dopo la messa inviperita, urlava e mi ha detto: lei non può fare questi comizi. Beh, non sono riuscito molto a parlare, ho detto: mi dica signora, dov'è il comizio? Ecco, la misericordia di Dio non è per tutti, ha detto, perché la misericordia di Dio non può essere per i musulmani che vengono a diffondere la loro religione qui. È stato molto difficile, ho detto: signora, ma l'ha ascoltato il brano della Sapienza, che era per noi la prima lettura, la tenerezza di Dio si espande su ogni creatura? Non è che c'è scritto virgola tranne i musulmani che sono venuti da chissà quale paese nei nostri paesi. Era un fiume in pieno, era un problema psicologico, era un problema identitario, era una concezione, per quello che ho compreso, molto ideologica della fede. Poi se n'è andato urlando, mi ha detto: ma lei non capisce niente, e si legga i testi del cardinal Biffi, così capirà qualcosa. Io ho detto: signora, con tutto il rispetto per sua eminenza, buonanima, io cerco di leggere prima la Bibbia e poi anche i testi dei cardinali, ma mi ha detto che ero mancante perché non avevo mai letto i testi del cardinal Biffi. Va bene, però è così, c'è questo approccio ideologico alla fede, dove c'è un blocco compatto, vengono decise alcune cose, non ci sono dubbi, l'impostazione ideologica è molto prendere o lasciare, se hai dei dubbi te li chiarisco io e dopo vivi tranquilla, perché io ti ho detto, cioè la domanda è: padre, che cosa devo fare, qual è la volontà di Dio? Io, a me viene da rispondere: guardi, non lo so neanche per la mia vita certe volte qual è la volontà di Dio, non ce l'ho la risposta. C'è un'altra risposta: camminiamo insieme, illuminiamoci reciprocamente, come dice il Papa, facciamo discernimento. E poi è chiaro che in questo tipo di impostazione è ovvio che Radio Maria commenti la guerra in Iraq come l'avanzata cristiana contro i musulmani, è ovvio che dica che il terremoto e la punizione per le unioni civili, e come ha detto un comico di Bari, ha detto: beh, praticamente siccome nel mio condominio ci sono due divorziati, ho capito da dove derivano i miei guai. Ma di fatto viene da ridere davanti a un'espressione.
Beh, anche l'armata che sta liberando Mosul è fatta per lo più da musulmani.
Esatto, poi fra l'altro. Allora, sul rischio della fede ideologica si era già espresso Giovanni Paolo II. E la verità cristiana non è fanatica, fondamentalistica, ideologica. Questo è il centesimus annus, vi ho riportato qui il brano, poi ve lo lascio. E questo Papa ci ritorna spesso con il suo linguaggio un po' più chiaro, perché così è un suo dono: gli ideologi falsificano il Vangelo. Ogni interpretazione ideologica, da qualsiasi parte venga, da una parte o dall'altra, è una falsificazione del Vangelo. E questi ideologi, abbiamo visto nella storia della Chiesa, finiscono per essere intellettuali senza talento, eticisti senza bontà. E di bellezza non parliamo, perché non capiscono nulla. Invece la strada dell'amore, la strada del Vangelo è semplice, è quella strada che hanno capito i santi. I santi sono quelli che portano la Chiesa avanti, quelli che seguono la strada della conversione, dell'umiltà, dell'amore, del cuore, della bellezza. C'è un collega che insegna estetica e quindi credo che poi potrà dire meglio di me questo richiamo molto bello all'estetica. Quindi Francesco è per una fede antideologica. Ci sono dei passi anche in cui precisa meglio, ma lo ha fatto a Firenze con la Chiesa italiana, dove dice espressamente la fede è anche antignostica, che è un contributo intellettuale molto chiaro al dibattito, ma non abbiamo tempo per affrontarlo. Bene, l'appartenenza politica. Premetto, io sono stato anche tesserato un anno della Democrazia Cristiana prima di entrare in seminario, non ho niente. La Democrazia Cristiana è stata un dono di Dio per alcune cose, per altro meno di un dono di Dio, anche causa di molti problemi. È chiusa questa vicenda. Nel bene e nel male poi la si studia, si dice bene quali sono gli errori, molti di voi ci avranno partecipato, eccetera. Perché faccio questa premessa, vi ho messo dietro lo scudo crociato? Perché noi, ecco, dal punto di vista, questa è una cosa tutta italiana, sapete che la Democrazia Cristiana è un fenomeno prettamente italiano, altrove ci sono stati dei tentativi, cose simili, ma non. Perché noi quando parliamo di appartenenza politica siamo ancora con questo, c'è un gruppo di signori, in Gregoriana, siccome è un ambiente internazionale, anche il rettore non è italiano, quando gli arriva qualcuno che vuole parlare di politica, soprattutto di Democrazia Cristiana, li manda da me. C'è un gruppo di signori che mi viene a trovare frequentemente, che sono quei signori che hanno fatto causa per la questione del, non del simbolo, perché lei è stata risolta, ma del nome, e stanno aspettando la sentenza, cioè se possono di nuovo riutilizzare. Un giorno sono venuti illuminati. Sa, professore, siamo vicini. A che cosa dico io? Torna nostro Signore. No, siamo vicini. Potremmo usare. Ho detto, guardate, io, cioè le stagioni storiche sono stagioni storiche, nel bene nel male si chiude, ma voi sapete benissimo che in molti cattolici il problema dell'appartenenza politica è il problema del contenitore politico, e senza il contenitore si sentono persi, perché voi sapete fra l'altro che uno dei difetti di quel contenitore era il voto di delega in bianco o il voto ideologico, che coincidevano, cioè scusami, Giovanni bravo, cattolico, eccetera, io voto croce su croce e delego tutta la politica a Giovanni, nel caso di Giovanni mi andava bene, ma poi ci sono stati casi in cui non c'è andata poi così bene la delega in bianco. Questo passaggio di Paolo VI, che gli costò parecchio, non è stato assimilato dalle nostre comunità. Una medesima fede cristiana può portare a impegni diversi, l'aveva già scritto Sturzo nel 1936, i cattolici si divideranno sempre in un'ala, ricordi, no? In un'ala cosiddetta, lui diceva, democratica, sociale, eccetera, e in un'ala invece conservatrice, tradizionale, sempre. Come negli Stati Uniti, ci sono cattolici che si riconoscono nel Partito Repubblicano e in quel che resta del Partito Repubblicano, e ci sono cattolici che si riconoscono nel Partito Democratico, ma noi la DC ci ha portato a questo problema, e quindi abbiamo passato, vado avanti, abbiamo passato anni a discutere se dovevamo rifare o non rifare la DC, se dovevamo fare i percorsi di ricomposizione dell'area cattolica. Basta, siamo nel 2016, basta, basta. Già Benedetto XVI, in un bel discorso a Praga, aveva detto che il problema dei cattolici impegnati in politica, l'ho riportato da qualche parte credo nel libro, non è un problema di appartenenza, è un problema di coerenza. Coerenza, ovunque tu sia, ovunque tu sia, la coerenza con la tua fede e la testimonianza. Sembrerebbe che il Papa abbia chiuso questo dibattito, cioè il 3 aprile del 2015 ha detto: si sente, noi dobbiamo fondare un partito cattolico. Sono parole sue, non le ho messe io, stanno sul sito del Vaticano. Quella non è la strada. La Chiesa è la comunità dei cristiani che adora il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito. Non è un partito politico, e questo è Gaudium et Spes. La Chiesa non si riconosce in nessuna delle compagini politiche, eccetera, eccetera. E questa è una citazione indiretta. No, non diciamo partito, ma un partito solo dei cattolici. Non serve, non avrà capacità convocatorie, perché farà quello per cui non è stato chiamato. Ma è un martirio quotidiano, cercare il bene comune senza lasciarsi corrompere. Bene, io sono stato qui a Milano a presentare un libro sulla storia dei cattolici dopo il Concilio. Nonostante questa affermazione, ho trovato scritto nel libro, di nuovo dovremmo ripensare a forme di aggregazione dei cattolici in politica. Signori, voi siete le persone intelligenti, giudicate voi, cioè, più chiaro di così il Papa non glielo poteva dire. Quindi cos'è la maledizione, che moriremo comunque democristiani? Che cos'è? Non lo so. È possibile che noi non riusciamo ad emanciparci in termini di... Ripeto, non è un giudizio negativo sulla DC, è il problema dell'oggi che mi interessa. La DC è passata con il suo bene e con il suo male, punto. Oggi dobbiamo ripensare delle altre forme. Questa attenzione al problema del contenitore politico ha fatto cadere l'attenzione alla spiritualità, alla formazione di coloro che si impegnano in politica, ma anche alla spiritualità, alla formazione di noi come cittadini che dobbiamo andare a votare, non solo per il referendum, dobbiamo partecipare alla vita sociale e politica, quindi alla formazione di tutti. Cioè, il problema qui è: ma la scrittura che cosa dice? È stato interessante che un parlamentare italiano ha scritto al suo vescovo e gli ha detto: Eccellenza, le devo chiedere una cosa. Una volta al mese ci convochi come politici e ci faccia un ritiro, non sui temi politici, sui temi più profondi dell'essere cristiano, perché noi viviamo nel mondo e nel nostro impegno politico e molte volte dimentichiamo le cose essenziali. Un parlamentare. Il vescovo gli ha risposto: non fa parte del mio compito. Non gli ha chiesto un'opinione cristiana sulle leggi, non gli ha chiesto se dobbiamo rifare o non rifare la DC, gli ha chiesto di fare un ritiro per riflettere sui fondamenti della fede, perché dice: noi viviamo, facciamo un mestiere dove, non dico che la si perde la fede, ma è sottoposta all'ogorio, a difficoltà. A chi apparteniamo noi? Isaia, che è un profeta che, come tutti i profeti, vuole riavvicinare le persone a Dio, sottolinea fortemente che noi apparteniamo al Signore. E questo è il punto di partenza. Il punto di partenza non è il mondo, non è l'impegno, quello viene dopo. Il punto di partenza è che siamo del Signore. Siamo del Signore. Siamo nel mondo, dice Gesù, ma non siamo del mondo. E come dice Paolo, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Del resto, questo tipo di appartenenza è quello che noi troviamo commentato e sviscerato nella lettera a Diogneto. Qualsiasi impegno nel mondo, ma qualsiasi impegno di vita, non può essere portato avanti se non rafforziamo la nostra fede. Se la mia idea di fede è ideologica, magica, fatta di terremoti che il Padre Eterno manda per punire, fatta di misericordia che non può essere applicata ai musulmani, fatta di bioetica, fatta di semplicemente dei voti che diamo alla legge sull'eutanasia o non diamo, o alla fecondazione in vitro, quello che volete voi. Cioè, noi abbiamo passato il ventennio della presidenza Ruini in cui il cattolicesimo è stato identificato con queste cose. E come ha detto Monsignor Nocaro, il cattolicesimo è diventato l'autovelox dei peccati. Che bellissima, per uno che viaggia molto in macchina come me, l'autovelox dei peccati. Il cattolicesimo è appartenere al Signore, non il cattolicesimo, il cristianesimo è essere del Signore ovunque tu stai. E le difficoltà di un politico non sono più grandi di un operatore della cultura o di un imprenditore o di un papà di famiglia o di una mamma o di un genitore, di un insegnante. Essere del Signore è difficile ovunque, come dice la lettera di Ogneto: essere l'anima nel mondo e non farsi fagocitare dal mondo. E questo andrebbe, sono convinto che andrebbe riproposto, come diceva San Francesco, sine glossa, così com'è, cioè la nostra testimonianza di fede nel mondo è perché noi siamo del Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore, dice Paolo. E dobbiamo rispondere a Lui. Io non devo rispondere alla Signora con le sue idee bislacche sui musulmani e sulla misericordia di Dio. Io devo rispondere al Signore, perché Paolo dice: guai a me se non predicassi il Vangelo. Ben venga quando un fedele viene e mi dice: non stai predicando il Vangelo, stai predicando altro, ben venga. Ma se mi viene a dire che mi devo leggere i libri del cardinale X o del cardinale Y, perché no, non mi interessa, cioè sì, con tutto il rispetto, che il Signore abbia misericordia di tutti, non dobbiamo neanche perdere tempo molto nella nostra formazione, cioè andare a cercare tutti questi... Va bene, elucubrazioni mentali, per non dire altro, così, colà, il prepolitico, il non politico, il modo, cioè, basta. Va bene, io parlo molto, scusate, ma devo stare nei tempi, poi mi piace raccontare delle cose, ma non posso. Va bene, andiamo qui. Andiamo. Allora, noi, condivido pienamente quello che hai detto. Se nei confronti della politica siamo schizofrenici, non parlo di voi, parlo della sensibilità diffusa nelle nostre comunità, pastori, eccetera, il che diventa ancora più amplificato nei confronti del potere. Volete una prova? Provate a contare tutte le volte che persone che hanno potere non dicono mai la parola e hanno fretta di dire servizio. Attenzione, non perché cristianamente il potere non è servizio, il potere è servizio cristianamente, ma perché la parola servizio viene usata con un alto tasso di retorica. retorica ecclesiastica, retorica politica, retorica civile. Io sono al servizio dei miei studenti, parlo di me, non voglio parlare di voi, io sono al servizio dei miei studenti, è vero, sì, ci mancherebbe altro, ma io ho un potere sui miei studenti, i miei studenti mi vogliono bene e mi stimano la maggior parte, quindi se dico una fesseria ho la grande responsabilità di aver trasmesso una fesseria, e siccome vengono da 125 paesi c'ho anche una diffusione abbastanza globale delle mie fesserie, per giunta in una materia che non è dogma, che è la politica. Quindi sì, sono a servizio significa che devo rispondere alle mail, che mi devo far trovare agli appuntamenti e che non devo snobbarli. Beh, i colleghi sanno benissimo come è fatta l'Accademia Italiana e non solo, anche quella ecclesiastica. Va bene, sì, questo è serio. Ma il potere che eserciti, ricordo che Max Weber era un cristiano, non cattolico, ma era un cristiano, e nel lavoro intellettuale come professione, che insieme alla politica come professione, ricorda l'onestà che deve avere per esempio il docente nel dire da dove prende le sue idee, quali appartengono ad altri e quali appartengono a lui. Questo è potere, è un potere culturale. E i genitori hanno potere sui figli, certo, hanno potere educativo, invece non si può parlare, bisogna invece, c'è tutta una mimica, no? Bisogna piegare il collo, portare le mani così e dire noi siamo a servizio.
Questo mi ricorda qualcuno.
Anche a me. Siamo a servizio, di chi? Di chi? E poi l'aggiunta è siamo a servizio perché lo vuole la volontà di Dio. E come disse un prete al suo vescovo, eccellenza mi spieghi perché ogni volta che io entro qui dentro la volontà di Dio sta sempre da quella parte e mai da questa parte. Potrebbe stare pure da qualche altra parte la volontà di Dio, ma questo lo chiederemo a Radio Maria da dove sta la volontà di Dio per avere certezza che è quella la volontà di Dio. Allora, la scrittura dice questo, pone questa domanda, se il potere è una bestia, come dice Daniele e come riprende l'Apocalisse 13, oppure è una grazia. Non è un Moloch, non è un Leviatano. Il potere è uno strumento, e diciamolo come si dice ai bambini, il potere è come un coltello, in mano tu ce l'hai o per tagliare il pane e per dar da mangiare a te stesso e agli altri, oppure, se sei impazzito o altro, per ficcarlo nello stomaco di qualcuno e ammazzarlo. Non è il coltello che è cattivo,
è l'uscio,
non è il potere. Gesù non ha paura di dire mi è stato dato, Marco 16, ogni potere, exousia dice lì il testo greco, ogni potere in cielo e in terra. Se lo prende tutto il potere Gesù, non lo nega. Voi dite che io sono maestro e dite bene, e lo sono. Non si nega il potere, non si nega il potere. Perché quando lo iniziamo a negare sta già diventando mezza bestia, lo dobbiamo prendere tutto quello che ci è dato, dal potere educativo, dal potere politico, e non è che il sindaco può dire, beh no, mi autosospendo in questo, no, te lo prendi tutto il potere che hai e cerchi di esercitarlo, è una linea biblica questa, qua vi ho messo dei brani, Giudici parla delle piante che governano, no? Non sempre a governarci è l'ulivo. Io vengo dalla Puglia, quindi sono ben contento di questo sponsor per l'ulivo. Certe volte o il fico o la vite, capita anche che il rovo prenda il potere. Lo dice la scrittura questo. ricordiamoci,
altrimenti un fuoco uscirà da me e vi consumerà.
Altrimenti un fuoco uscirà da me e vi consumerà. Samuele, la disputa sul potere, chiedono il re, Samuele risponde la prima volta che il Signore si è arrabbiato, perché se chiedete un re vuol dire che non riconoscete la mia autorità, poi lo concede. La bestia di Daniele, la bestia dell'Apocalisse, e poi ho saltato per motivi di spazio tutti i brani evangelici, a iniziare da quello che ricordiamo. I capi delle nazioni dominano su di essi. Non così dovrà essere tra voi, dice Matteo. Luca dice invece all'indicativo: non così è tra voi. Ma poi lasciamo ai biblisti quali sono l'ipsissima verbi Christi, ipsissima verba Christi, le parole esatte di Gesù, se sia o, però valgono tutte e due. E Gesù fa riferimento al servizio, li chiama diaconos. Il servizio c'è, ma non deve essere retorico, non si deve dire, si deve fare. Il servizio non si deve dire, si deve fare. E il potere invece va affermato. Io ce l'ho, poi se non lo esercito servendo, esiste anche la correzione fraterna. Quanti cattolici in politica abbiamo visto negli ultimi 30 anni, 20 anni, radicati nel Signore, responsabili del loro potere? Io non sto qui a dire tutti i percorsi autoreferenziali, tu hai citato quello populista, no? Tutti i percorsi di degenerazione del potere, di mediatizzazione, come dicono gli esperti, del potere, di ricerca esasperata, chiacchieravamo ieri sera con Giovanni, esasperata del consenso, eccetera, no? Poi abbiamo una cosa tutta italiana, che è la sindrome del salvatore della patria. Da Garibaldi in poi non si salva, cioè c'è sempre qualcuno che deve fare qualcosa per cui ha già deciso che passerà la storia, perché capovolta la cosa, non è che se la storia gli dà il riconoscimento per quello che ha fatto, ha deciso in partenza che passerà la storia perché deve salvare la patria. Certe volte viene da dire: no grazie, non fumo. Cioè, non, abbiamo bisogno di persone un po' più normali, che fanno il loro dovere e che non hanno la presunzione di salvare la patria, ma di fare un pezzettino di bene loro, e un pezzettino di bene faranno gli altri, e un sindaco, lo dico anche a lei, che non deve fare tutto il bene, perché a parte che è impossibile. Bene. Siete stanchi? Mi date ancora qualche minuto? Allora, la corruzione. E qui va fatto qualche riferimento storico. La prima pagina italiana sul fenomeno della corruzione interna alla politica è di Sturzo, ed è del 53, se non erro, correggimi, e c'è anche un testo di Einaudi in cui parlano delle bustarelle, tutte e due. Ma noi, attenzione, perché ora tutti parlano di corruzione, cioè dal 17 febbraio del 1992, gradualmente, data che voi conoscete molto bene per il Pio Albergo Tiburzio, non so quanto sia lontano di qui, ma voi la conoscete quella data. Allora, da quella data sono tutti diventati pian piano esperti di corruzione, analisti di corruzione, mi astengo, fin ultimo anche a persone che lo Stato italiano paga per dire delle corbellerie, no? Tipo, io ho scritto un libro con dei viceprefetti, che è di questa serie qui, che si chiama Corruzia. Signori che lo Stato italiano paga perché devono dire le frasi ad effetto, e dicono, per esempio, una che gira molto, l'ha detto anche Luigi Ciotti, amico e buono, è che la corruzione è la nuova forma di mafia. Bene, non c'è stupidaggine più grande di questa, perché la criminalità organizzata è una cosa, la corruzione è un'altra.
Poi anche l'aggettivo nuova mi pare che non sia
fra l'altro qualcuno che vuol capire deve vedere Mafia Capitale, perché Mafia Capitale, giusto per fare una battuta e chiudere, ai tre soggetti tipici della corruzione, cioè l'imprenditore, il pubblico amministratore e il politico, aggiunge il rappresentante della criminalità organizzata nella persona di Carminati. Ma Carminati, se ve le leggete, se, non, se avete la fatica di leggervi, non i giornali, gli atti, Carminati da rappresentante della criminalità organizzata sa benissimo che partecipa al tavolo quando gli conviene, come gli conviene, e non vuole essere assolutamente confuso col giro di corruzione, cioè tratta col giro di corruzione. Bene, questa cosa che ho capito io nella mia ignoranza, perché non la capisce chi invece noi paghiamo per svolgere un ruolo molto importante e va dicendo in giro questa sciocchezza che la corruzione è uguale alla mafia? A parte che c'è un problema poi dei codici simbolici. Voi avete qui a Milano una persona che è molto brava, che si chiama Nando Dalla Chiesa, se leggete il suo manifesto dell'antimafia, ha spiegato molto, un'immagine molto semplice, dicendo che la corruzione ha una parte del DNA della criminalità organizzata, è come se fossero cugini, ma non sono né fratelli né gemelli, hanno una parte, va bene. Vabbè, sto parlando a Milano, quindi questa è una città che non solo ha visto mani pulite, ma ha visto anche, grazie a Dio, una bella riflessione su questo. Cosa mancava? Mancava, non ve l'ho messo per un errore, che in una conferenza stampa in aereo, Papa Francesco è in aereo, si sente un po' più libero, è sempre lì, è l'aria, cioè, ha detto di corrotti ce ne sono e ci sono anche nella Chiesa, e in Kenya e a Napoli ha usato quell'espressione, la trovate qui nel libro, quell'espressione tipica torinese, I miei studenti mi hanno detto: professore, ma si dice in italiano spuzza? No, c'era una studente torinese, ha detto: si dice a Torino spuzza, ma in italiano si dice puzza, e quindi la corruzione, ha detto il Papa, ricordando probabilmente sua madre, ha detto spuzza, ma invece puzza. Stiamo traducendo in inglese il libro su Francesco, dove ho citato questa cosa, ho detto al traduttore: lasciamo stare, andiamo direttamente sul puzza, se no dobbiamo spiegare anche gli inglesi che il Papa è mezzo torinese da questo punto di vista. Va bene. Poi in Kenya troverete, non l'ho trovato, ha detto la corruzione esiste anche nella Chiesa, esiste anche in Vaticano, esiste in tutte le istituzioni. Del resto Bergoglio è l'autore di questo libretto, che è un suo discorso, che si chiama Corruption y Pecado, che in italiano è stato tradotto con Guarire dalla corruzione. È un discorso che lui ha fatto in Argentina nel 2005 e l'hanno messo in libretto, e che è una cosa che io vi invito a leggere, perché finora non ho trovato una, in Italia è edito da EMI e si chiama Guarire dalla corruzione, Papa Francesco, e non ho trovato mai una riflessione così profonda dal punto di vista evangelico. Il Papa analizza proprio con la scrittura alla mano la corruzione, tant'è vero che arriva a quello slogan che è stato molto diffuso: peccatori sì, corruttori no. E in questo lui riprende, senza citarlo, il concetto di struttura di peccato di Giovanni Paolo II. Poi nel libro io l'ho detto meglio questa cosa, ora vado...
C'è pochissima produzione teologica e dottrinale
Sì,
su questo tema.
È vero, c'è pochissima, perché per tanti motivi, uno per quello che abbiamo detto prima sulla questione del potere, uno perché, ecco lo dico con una battuta, una volta mi è successo a lezione che uno studente, faccio due o tre lezioni sulla corruzione dal punto di vista etico, uno studente, però prima di parlare dell'etica la devo spiegare, alla fine delle 2 ore mi ha detto: professore, la prossima volta lei parlerà ancora di queste cose? Dico sì, perché devo finire di spiegare che cos'è la corruzione e poi faremo l'aspetto etico. Ha detto: io non vengo. Ha detto: perché non vuoi venire? Non ce la faccio a sopportare tutte queste cose brutte che lei sta dicendo. Ho detto: di che paese sei? Ed era africano, mi ha detto il suo paese. Ho detto: va bene, prendiamo la classifica di Transparency e leggiamo come sta messo il tuo paese. Anche il mio, ho detto, sta messo male, stai tranquillo, non è una critica sul tuo. Leggiamo, dico: tu hai questo tasso di trasparenza 3,8, quindi significa tasso di corruzione 6,2, sapete, Transparency ragiona al positivo sulla trasparenza. Come fai ad evangelizzare i tuoi fedeli se non conosci il fenomeno? Se non sai la corruzione del tuo paese, che forme ha? Che non saranno quelle del Pio Albergo Tribuzio, ma saranno altre, avranno altri soggetti, il Carminati di turno, il sindaco di turno, non lo so. No. Ecco, devi conoscere. Anche questo, noi abbiamo la difficoltà ad approfondire ciò che non è bello, ciò che è bestia. Però, primum cognoscere, deinde iudicare. Se non li conosciamo i fenomeni, come possiamo dire i fenomeni vanno sanati così? Certo che non sono cose belle quella sulla corruzione, eh? Certo che non sono cose belle, sono bruttissime, sono vergognose, però a seconda delle responsabilità che abbiamo dobbiamo studiarle, dobbiamo capirle e dobbiamo capire quello che dice il Papa, che la corruzione non è un atto, ma uno stato personale sociale, cioè, ecco il richiamo implicito a struttura di peccato, nel quale uno si abitua a vivere. I valori o non valori della corruzione sono integrati in una vera cultura, con capacità dottrinale, linguaggio proprio, maniera di procedere peculiare. Questa è la struttura di peccato. E tant'è vero, c'è una bella espressione in questo libretto quando il Papa dice: i corruttori non hanno amici, hanno sempre complici. I corruttori non hanno amici perché trattano con le persone per fare affari, quindi sono complici o sono falsi amici. La sociologia studia che i rapporti, ecco un'altra differenza con la mafia, i rapporti interni ai gruppi di corruttori sono molto labili, mentre i rapporti all'interno della criminalità organizzata sono fatti da un patto di sangue simbolico e altissimo. Invece il corruttore oggi incontra quel sindaco perché sta al gioco, ma domani andrà a incontrare un altro sindaco o andrà a incontrare un altro imprenditore.
Il motivo per cui alla fine certe catene di corruzione si spaldano più facilmente,
esatto,
più facilmente individuate dai inquirenti,
sì,
perché non c'è alcun tipo di vincolo criminale come quello che ad esempio c'è fra i mafiosi.
E c'è poi la telefonata come al San Camillo in cui si accorge che dice poi la verità e dice: ma stiamo per far vincere l'appalto a quello. Vabbè. Allora, chiudo. Sulla corruzione potremmo anche dire ancora, però è una faccenda che noi dobbiamo riprendere. E guardate, sto girando molto per questo libro sul Papa, per la resistenza al Papa, al Pontefice, negli ambienti italiani è enorme. Non c'è solo Socci, eh? Magari fosse solo lui. Anzi, lui ha l'onestà di scriverle pubblicamente le cose che pensa. Ma io mi sono ritrovato a presentare questo libro che si chiama Ce la farà Francesco, faccio un po' di autopromozione, La sfida della riforma ecclesiale, con un vescovo che è seduto qua, che dice: sì, professore Francesco, sì. Dico: eccellenza, dica. Francesco, Francesco? Completi la frase. Francesco. Cioè, il tono di voce è... Beh, è una malattia che ci siamo presi. Armiamoci di pazienza finché passa. Perché quando senti a lezione un giovane di 22 anni che dice a un altro giovane, tutti e due seminaristi, tranquillo, fra 3 o 4 anni muore e ritorna tutto come prima. 22 anni. È una tristezza, non è sua tanto sua responsabilità, è anche sua responsabilità, non è uno stupido, e io ho il dovere di educarlo, però è vissuto in un clima in cui ora ovviamente vede delle cose ed è disorientato. Del concilio questo giovane non sa assolutamente niente. E dell'opzione preferenziale per i poveri non sa niente, ma è andato avanti ideologicamente, che per essere cattolico basta essere contro l'aborto, il divorzio, la fecondazione assistita, l'eutanasia e alle unioni civili. Di quel decalogo poi l'altra parte, che fu pubblicata dalla loro Cardinal Ratzinger, viene dimenticata, cioè l'economia giusta, l'impegno per la pace, eccetera, eccetera. Bene, allora, abbiamo molto da lavorare. Chiudo. Io dalla mia esperienza ho imparato e credo di incontrare...
Non è un'illusione, non credo che, anche se il Papa dovesse mancare fra poco, le cose rimarranno esattamente...
Sì, anch'io lo penso così. Anch'io lo penso così. Molti processi sono già irreversibili, altri no, però alcuni sono irreversibili, cioè... Poi, la Chiesa, grazie a Dio, non la guidiamo né noi, né il Papa, né questi signori, né Socci, meno male. La Chiesa la guida il Padre Eterno e quindi sa quello che deve fare. E tutta questa lunga chiacchierata, io ritengo che dalla mia esperienza, oggi sono 3 le cose su cui anche nelle nostre scuole politiche insistiamo molto. Sono la formazione, la partecipazione e l'assunzione di responsabilità. E così possiamo preparare, secondo me, una nuova classe dirigente, anche di credenti, di cattolici. La partecipazione è quella della partecipazione ai diversi livelli, quella che viene chiamata cittadinanza attiva e tutto il resto, e poi l'assunzione di responsabilità. Molte volte abbiamo dei cattolici formati, non so a Milano, ma dalle mie parti sì, ma quando gli chiedi di impegnarsi direttamente, di assumere una responsabilità, dicono no, non ci sto io, no, non mi voglio sporcare le mani. Io ricordo che per ogni persona per bene che dice no, ci sono pronti 3 delinquenti a dire sì. Quindi per ogni persona per bene che dice non mi voglio impegnare in politica, stanno 3 delinquenti, forse anche 4, ma su 3 ci scommetto, sono pronti a candidarsi e a fare tutto quello che... Quindi anche qui formazione, partecipazione, responsabilità. Grazie di cuore. Per voi.